Benvenuti al podcast Viaggio in Italia. Insieme viaggeremo tra le nostre meravigliose città grazie agli scritti di importanti autori, a poesie, a canzoni, brevi racconti o articoli di giornale. Il titolo del podcast riprende due importanti viaggi in Italia che ci accompagneranno per tutto il tempo. Il primo è quello che Goethe scrisse tra il 1813 e il 1817, che contiene il resoconto di un grand tour che l'autore compì in Italia nel 1786. Come scrive Artemisia Gentileschi sul sito La Frusta, Goethe è nel nostro paese tra il 1786 e il 1788, ma pubblica la prima parte del viaggio in Italia 28 anni dopo, sulla base di diari e lettere che erano destinati alla signora von Stein, a Herder e agli amici di Weimar. Goethe è alla ricerca di un'Italia metastorica, di minerali e di strati geologici da classificare e di opere d'arte da studiare. Non si propone, dunque, come meta primaria lo studio delle condizioni sociopolitiche. I caratteri e i costumi degli italiani sono osservati con un senso acuto per la realtà della loro natura. Egli non si ferma più di 3 ore a Firenze, passa per Assisi e non degna di uno sguardo la chiesa di San Francesco. A Roma trascura i mosaici di Santa Maria in Trastevere e a Palermo le meravigliose cattedrali arabo-normanne. Educato secondo il canone di Winckelmann di nobile semplicità e tranquilla grandezza, Goethe non trascura Giotto e i pittori del Quattrocento per astio polemico o per ignoranza specifica. Passa fuggitivo per Firenze solo per la smania di essere al più presto nella città eterna. L'arte è solo una parte, la più cospicua, di un programma fissato in anticipo. Le altre sono l'osservazione scientifica e di costume. Per il secondo viaggio in Italia facciamo un salto storico di più di un secolo per leggere le parole di Guido Piovene. Dal sito delle Teche Rai si legge: Guido Piovene, nato a Vicenza nel 1907 e morto a Londra nel 1974, è stato uno scrittore e giornalista italiano e nel corso della sua carriera la produzione si soffermò sui reportage di viaggio. Diede alla luce Viaggio in Italia nel 1957, la più celebre guida letteraria del bel paese durante il boom economico, originata dalla trasmissione radiofonica Rai che Piovene tenne dal 1953 al 1956 percorrendo il territorio da nord a sud, raccontando le cose viste. Si trattò di un resoconto unico per rilevanza storica della condizione dell'Italia ancora reduce dalle rovine della guerra, capace di dare un affresco vivido di tutte le contraddizioni irrisolte insite nella sua struttura geografica e nella composizione dei suoi abitanti, spesso rese ancor più evidenti dai tragici eventi bellici. Nella suggestiva narrazione dello scrittore veneto vivono, accanto alle bellezze paesaggistiche monumentali, tradizioni, rituali, mestieri, caratteri, situazioni sociali ed economiche di un'Italia per molti aspetti scomparsa, ma che ha esercitato e per certi aspetti tuttora esercita, nonostante le mutate condizioni nel bene e nel male, tutta la forza e il peso delle epoche in essa racchiuse. Poiché, come è stato spesso rilevato, il passato è in fondo una forma dell'essere, questo ciclo rappresenta un passaggio obbligato e una testimonianza preziosa per la comprensione effettiva della storia d'Italia dalla metà del secolo scorso a oggi. Episodio 1. Bologna. Di quella volta che Goethe visitò Bologna. Bologna, 18 ottobre 1786. Goethe arriva a Bologna nel 1786, in ottobre per la precisione, e come descritto nell'introduzione, non si sofferma tanto sui costumi, sulle usanze, sulla cucina di Bologna, assolutamente no. Lui è interessato, ma non solo a Bologna, per tutto il suo viaggio in Italia, è interessato all'arte, il suo scopo è arrivare a Roma, la città eterna. E quindi anche su Bologna non si sofferma, anche a Bologna non si sofferma tanto sulla città quanto sui quadri. Per cui troverete, leggendo Viaggio in Italia, delle descrizioni infinite di dettagli, di quadri che trovate nelle chiese di Bologna. A parte che io, poi ascolterete, insomma, ho saltato a piè pari. Ho tenuto però una cosa che ho trovato molto curiosa e divertente, e cioè la sua descrizione della torre pendente. Le due torri sono il simbolo di Bologna, ovviamente, e Goethe descrive così la torre. La torre pendente è uno spettacolo che disgusta. Quindi sentirlo adesso, scandalo! E lui lo trova uno spettacolo orrendo, invece lo disgustava, anche perché secondo lui la torre pendente fu proprio costruita così. Partito da 100 stamane all'alba, sono arrivato qui abbastanza di buon'ora. Uno svelto cicerone di piazza, non privo di istruzione, come ebbe inteso che non avevo intenzione di fermarmi a lungo, mi fece trottare per tutte le vie e attraverso tanti palazzi e tante chiese, che a stento ho potuto annotare nel mio Walkman i luoghi dove ero stato. E chissà se più tardi riuscirò a raccapezzarmi fra tanti appunti di tante cose. Ecco alcune oasi luminose che mi hanno permesso di provare un vero sollievo. Sul far della sera mi sono finalmente appartato da questa antica città veneranda e dotta, da tutta questa folla che sotto i suoi portici sparsi per quasi tutte le vie può andare e venire al riparo del sole e della pioggia e baloccarsi e fare acquisti e attendere ai fatti suoi. Son salito sulla torre a consolarmi all'aria aperta. Veduta splendida. A nord si scorgono i colli di Padova, quindi le Alpi svizzere, tirolesi e friulane, tutta la catena settentrionale ancora nella nebbia. A occidente un orizzonte sconfinato nel quale emergono soltanto le torri di Modena. A oriente una pianura uniforme fino all'Adriatico, visibile al sorgere del sole. Verso sud i primi colli dell'Appennino, coltivati e lussureggianti fino alla cima, popolati di chiese, di palazzi e di ville, come i colli del Vicentino. Era un cielo purissimo, non la più piccola nuvola, solo all'orizzonte una specie di nebbione secco. Il custode della torre mi assicura che codesto nebbione da 6 anni non si decide a scomparire, ma che col canocchiale ha potuto più volte distinguere benissimo i colli vicentini con le case e le chiesette, ciò che ora vien di rado anche nei giorni sereni. Questa nebbia si stende infatti a preferenza verso la catena settentrionale, ciò che rende la nostra cara patria un vero paese dei cimmeri. Il brav'uomo mi ha fatto inoltre notare la posizione e l'aria salubre della città, anche per il fatto che i suoi tetti sembrano nuovi, vale a dire che le tegole non sono per nulla intaccate dal muschio o dall'umidità. E bisogna convenire che i tetti sono veramente belli e puliti. Forse anche la bontà delle tegole vi avrà contribuito in parte. È un fatto che nei tempi antichi se ne cuoceva qui una qualità eccellente. La torre pendente è uno spettacolo che disgusta. Eppure è molto probabile che sia stata costruita bella apposta così. Mi spiego in questo modo una simile stravaganza. Nell'epoca dei torbidi cittadini, ogni grande edificio era una fortezza, in cui ogni famiglia potente si costruiva una torre. A poco se ne fece una questione di passatempo e di puntiglio. Ognuno voleva primeggiare anche con la sua torre. E quando le torri diritte cominciarono a diventare comuni, vi fu chi se ne costruì una pendente. Architetto e proprietario hanno raggiunto il loro scopo. Si passa quasi indifferenti davanti alle molte torri diritte slanciate per cercare quella pendente. Sono salito anche su questa. Gli strati dei mattoni sono in posizione orizzontale. Con del buon cemento tenace e con ancore di ferro si possono compiere anche imprese da pazzi. di quella volta che Piovene, nei primi anni 50, descrisse Bologna in Viaggio in Italia. Il Viaggio in Italia di Piovene è un viaggio completamente diverso rispetto a quello di Goethe e lo ascolterete più tardi. Non solo perché ovviamente è stato fatto più di un secolo dopo, siamo nel 1953, un viaggio che è durato 3 anni, dal 53 al 56, e doveva essere proprio un ritratto dell'Italia per questa trasmissione radiofonica della RAI, e gli riesce alla perfezione, è veramente uno spaccato storico. Io vi invito a leggere quel libro perché è fantastico, ci sono tantissimi spunti di riflessione, non solo su Bologna ma su tutte le città d'Italia. Lui va alla ricerca proprio invece delle caratteristiche dei cittadini, della città, di come vivono gli italiani in quell'epoca. In quell'epoca la guerra è finita da un pochino, da qualche anno, siamo nel boom economico, cosa sta succedendo all'Italia. C'è una lunga parte che io ho saltato riguardante politica, il sindaco di allora, Bologna la Rossa, riguardante l'industria, riguardante l'agricoltura, alcune crisi, perché c'è la crisi della Ducati descritta, tutta la parte riguardante il clero, quindi è molto lunga, per cui l'ho lasciata perdere, insomma, però è da leggere, non perché non sia interessante, perché era veramente lunga. Ho lasciato invece una parte che per me è divertentissima. Si parla di Bologna, si parla di cucina, una delle cucine più buone d'Italia, più famose al mondo, ma la cosa più interessante è la cesarina, lo stesso. Cesarina famosa, il suo nome è famoso ancora oggi, ma la cosa più interessante è la sua teoria del brodo. Cioè il brodo bolognese, dice, è quello che gli ho messo lì davanti. Lui si chiede del brodo e si ritrova questo piatto di brodo con dentro i tortellini. E la cesarina le dice, no, quello è brodo, non è un piatto di tortellini, ce ne sono appena 30. E con appena 30 tortellini, mica si può dire che è un piatto di tortellini, è un piatto di brodo. Ascolto alcuni bolognesi discorrere delle città emiliane e del loro diverso carattere. Dicono: Parma è dolce, umoristica, amante della cultura, con nostalgia del paternalismo femminile di Maria Luigia. Reggia cordiale, generosa, attiva e legata alla storia più che dalla cultura, dai movimenti patriottici. Modena è chiusa, tenace, tecnica, ma priva d'umorismo e un po' permalosa. Non bisogna confondere, dicono i bolognesi, l'umorismo con la vena comica, con la fantasia farsesca. Lo stesso vale per Ferrara, perciò la lotta politica è senza quartiere. La Romagna, continuano i miei amici bolognesi, è estremista, difficile, violenta e dominata dai tabù. Tabù anche buoni, come l'ospitalità, che è un culto. Naturalmente coloriti, i romagnoli accentrano il proprio color personale sino alla prepotenza. Una coltellata in Romagna non si nega a nessuno. Lo avevamo avvertito. Basta ritenersi a posto con la legge e con la coscienza. Una parola, spia, liquida un uomo. Nessuno volle toccare il cadavere rimasto sulla strada di un tale ucciso come spia. Io non ho nulla a che fare con quella spia, fu il commento del padre. Bologna, invece, è facile, gaudente, umoristica, abbandonata alla propria vitalità e dall'amore per la vita, piena di malati di fegato per eccesso di buona tavola. Discorsi piuttosto svagati, privi di valore oggettivo e che valgono solo a trasportarci nella mitomania emiliana. In questo modo gli emiliani, che sono d'indole conversevole ed abbondanti di calore nel rappresentarsi, vedono se stessi e i loro contrasti su un fondo che però è comune. I contrasti, veri o fittizi, soddisfano il gusto istintivo di contemplarsi in una vicenda drammatica tra uomini di sangue caldo. Gaudente, facile, umoristica, così vedono dunque i bolognesi Bologna. La sua passione politica è davvero passione, è tensione vitale, un aspetto cioè del proprio amore per la vita, apparentato con il senso, con la gola, con la venerazione della maschilità e infine con la speranza che sorge dalla ricchezza stessa degli umori sanguigni di giungere alla palingenesi del riscatto totale. Bologna è tra le città più belle d'Italia ed Europa. Non esiste città che le assomigli e che possa sostituirla. È bella per la carica, per l'abbondanza del colore, ed il colore che la satura è prevalentemente il rosso o il rossastro, il più fisico, quello che richiama di più al corpo e al sangue umani. Firenze è magra, longilinea. Invece Bologna, i portici, gli archi, le cupole, tutto fa pensare a una rotondità carnosa. Lo stesso dialetto, l'accento, sono abbondanti e tondeggianti. Certe piccole strade medievali del centro ci riaccostano alla vita reale del Medioevo più che in altre città, dove il passato è archeologico. Molte bellezze di Bologna, ed anche molti dei suoi negozi migliori, sono, non dirò segreti, bensì avviluppati e nascosti nelle sue pieghe prosperose. Il segreto del ripieno in un piatto succulento. La bellezza a Bologna non si pensa, ma si respira, si assorbe, si fa commestibile. Per dirla nel gergo di Freud, andare a Bologna è un po' come rientrare nel caldo del grembo materno. Una popolazione strana e contenta d'essere strana, da cordiale spettacolo di manie e di ostinazioni. Quando usavano le scarpe a punta, i giovanotti di Bologna portavano le scarpe lunghe quasi come gli sci. Uno di essi, che le aveva più lunghe di tutti, divenne caposcuola. Vi è l'uomo sempre vestito da bersagliere, che gira sotto i portici col petto ricoperto di patacche, magari false, marcia in testa a tutti i cortei e vuole avvicinare tutti i ministri in visita. Vi sono gli autodidatti geniali, spesso veramente geniali. I mercanti, alti, grossi, con tabarro nero, si spingono a vendere nel cuore della città. Gli sport dividono i cittadini in fazioni, ravvivando uno spirito campanilistico nei confronti di Ferrara e Modena, in cui durano i residui di antiche lotte comunali. La motocicletta primeggia. È il grande giuoco della pianura emiliana. Ogni città o villaggio ha un caffè sportivo, sulla soglia del quale i giovanotti si contendono la motocicletta nuova per un giro di prova e si discorre solo di velocità pazze. Emiliana è la canzonetta: piuttosto di sposarti mi compro la gilera. I contadini intabarrati sono anche loro fanatici dei cavalli da trotto e la mattina all'alba si allenano negli ippodromi. Finalmente il cibo. Bologna, con l'Emilia, ha la più ricca e celebre cucina d'Italia. La sua caratteristica è che il numero degli ingredienti non sembra mai sufficiente, come in certe chiese barocche, dove rimane sempre un ornato da aggiungere. La cucina e i suoi cultori ricordano certi nuvoloni gonfi che si scorgono dal litorale marino nelle sere d'estate. I vanitosi della propria linea, quando vanno a Bologna, hanno la soddisfazione di credersi dimagriti perché si confrontano agli altri. So di essere monotono, battendo e ribattendo su questo tasto da che sono entrato in terra emiliana, ma non posso farci nulla. Meglio affrontarlo subito e non parlarne più. Il piatto bolognese è l'apoteosi della natura morta barocca. Un ristorante in cui sono entrato a caso ed ho chiesto un arrosto mi mette davanti un piatto di fagiano, di anitra selvatica, di un altro uccello acquatico che non ricordo, di cinghiale, di lepre, più un tordo intero che corona la costruzione. La cesarina, celebre ostessa bolognese, se questa classica parola ostessa non suona offensiva, mi dice: «In attesa della minestra le darai un brodo». Mi porta un'anteminestra di tortellini. Dico che volevo un brodo. «Il brodo bolognese è quello lì che lei ha davanti», mi risponde la cesarina. «Non sono tortellini, ce n'è una trentina appena». Esibita questa teoria dei tortellini come ingredienti del brodo, ne accenna alla loro origine. Un oste dell'antichità vide Venere nuda per il buco della serratura e le copiò l'ombelico. Cucina e mitologia seicentesca. I tortellini bolognesi rifiutano di paragonarsi coi cappelletti romagnoli, diversi, oltre che per la forma, anche per la qualità del ripieno. Altri mi descrive un pranzo di nozze nella campagna. Salumi, tortellini, poi pasticci di lasagna a molti strati, con tartufi, formaggio, salsicce, su vassoi larghi come tavole. Ciascuno se ne taglia una specie di mattonella. Poi zamponi e bolliti, uccelli con polenta e carni al forno. Le paste dolci bolognesi sono ampie, panciute, cremose e fanno anch'esse pensare alla gravidanza. Ma vi sono, a Bologna nel bolognese, fatti meno gradevoli di quelli che andiamo narrando. Bologna è un municipio rosso, la passione politica, come si è visto, molto accesa. la solidarietà di classe vi è più accentuata che in tutte le altre città. Il sentirsi di estrema è una questione d'onore. Le ragioni oggettive si scoprono guardando una campagna in cui il progresso economico non sempre va di pari passo con la sua prolificità, né con i bisogni dei braccianti. Prima di entrare nei contrasti politici, volevo osservare però che Bologna è una città che rende allegri e che vi si arriva all'aspro attraverso una specie di esuberanza e di euforia. Quando sentite parlare della cucina bolognese, fate una riverenza, che se la merita. Pellegrino Artusi. Bologna ferita. Ricordi della strage del 2 agosto 1980, raccolti dal quotidiano La Repubblica nel 2010. La strage di Bologna del 2 agosto del 1980 non ha bisogno di grandi introduzioni. Si tratta del più grave atto terroristico nel nostro paese, avvenuto negli anni di piombo. Negli anni di piombo, anni della strage di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, della strage del treno Italicus, è quello con il maggior numero di vittime. Sono 85 vittime più 200 feriti. Repubblica nel 2010 ha raccolto una serie di testimonianze di persone che sono state testimoni della strage e le ha raccolte. Quindi ascolterete alcune testimonianze che dicono a 30 anni dalla strage. Ripeto, sono del 2010, ne sono passati altri 10 di anni. La situazione non è cambiata. Per cui si sa chi sono gli esecutori della strage, ma non si sa chi siano i mandanti. O meglio, non vogliono ancora dire chi siano stati i mandanti di quella strage. E ogni anno a Bologna, il 2 agosto, si riapre una ferita. Il boato e la polvere, di Umberto Salomoni. Un tremendo boato squarciò l'aria. La vetrina vibrò violentemente senza crollare e fuori si udì un assordante fragore di vetri che cadevano dalle finestre sovrastanti. Mi voltai verso la stazione e vidi un fungo enorme grigio salire decine di metri verso il cielo. Ricadere e sollevare altre nuvole di polvere. Un silenzio irreale, di Anna Bassi. Ero stata spostata addosso al terminale. I vetri tremavano, il mio collega era impallidito, c'era un silenzio quasi irreale, sospeso, rotto solo dall'espressione terrorizzata del collega e dal suo ripetere «Non è possibile, non è possibile». Sangue fino al sesto binario, di Flaviano Pezzetti. Uscì dall'ufficio per una ricognizione e si aprì l'inferno. Corpi straziati, incastrati nelle lamiere, cadaveri sui binari, volti terrorizzati. C'era sangue ovunque, fino al sesto binario. Scavare, scavare e cercare persone, di Roberto Quadarella. Abbiamo rotto i depositi dei vagoni letto per prendere le lenzuola con cui fare barelle improvvisate e mascherine per la polvere. E ci siamo messi a scavare, scavare, cercare persone. Era tremendo quando sotto le macerie toccavi mollo e il guanto diventava rosso. Sentivo urlare, di Marzio Bianchi. Riuscii ad aiutare un volontario a estrarre una giovane donna di colore, facendo un passamano tra le rovine mentre poco distante da noi sentivo urlare un giovane ustionato in tutto il corpo. Avrei voluto andare da lui, ma le mie gambe non mi sostenevano più. Mi mancò il cuore, di Lanfranco Vannini. L'impulso fu quello di unirmi ai soccorritori, ma quando vidi estrarre dalle macerie una cosa che sembrava una bambola e invece era un corpicino inerte, mi mancò il cuore. Ragazzini che svenivano come mosche. Di Maria Alessandra Orselli. Ero medico da pochi anni. Ricordo l'atrio con un recinto di fortuna di panche e tavoli su cui lavorare. Ricordo i militari e i vigili del fuoco, alcuni poco più che ragazzini, che svenivano come mosche per il calore, lo shock e anche la fame. Ricordo il cratere e la certezza di quanto volesse dire, la sensazione che da quel momento non mi lasciò più. Qualcuno, fuori tra la folla che si assiepava nelle strade, si stava godendo la nostra angoscia. Quell'autobus coi drappi bianchi, di Anita Pezzetti. Nel caos delle cose e dell'emergenza, tutto sembrava organizzato alla perfezione. Anche l'autobus su cui con movimenti lenti e rispettosi venivano caricati cadaveri o pezzi umani. Dopo il primo giro qualcuno, con mano pietosa, aveva messo ai finestrini dei drappi bianchi che sventolavano al sole. Adès la guerra te la vesta anche a te, di Carla Massa. Quando mi fermai, scoprì di avere divisa e scarpe macchiati di sangue. Tornai a casa e rimasi sveglia molte notti. Appena ci riuscì, andai a trovare mio padre. Indicandomi una sedia, mi disse: «Mettiti a sadar, che adès la guerra te la vesta anche a te. Mettiti a sedere, che adesso la guerra l'hai vista anche tu». Dietro ogni nome c'è una storia, di Paola Sola. Quello che ancora oggi mi emoziona è percorrere i nomi delle 85 vittime scritti sulla lapide in stazione. Dietro ad ogni nome c'è una storia. Sogni, obiettivi, amori, amicizie, giochi. Dietro ad ogni nome c'è una famiglia. Racconti, coincidenze, situazioni che non puoi dimenticare. Il dolore di Pertini e Zangheri, Cristina Tassi. Andai in piazza. Ricordo la commozione del presidente Pertini, il dolore infinito del sindaco Zangheri, i loro sguardi su una folla che chiedeva: «Perché a Bologna? Perché proprio a noi?» Qualcuno si deciderà a parlare, di Alessandra Govoni. Chissà se qualcuno, leggendo questi ricordi, alla fine, dopo 30 anni, si deciderà a parlare. Magari lasciandoci liberi di decidere se è una cosa che siamo in grado di ascoltare. Di quella volta che a Bologna, nel luglio del 2020, il Goliarda Ferretti, imperatore delle terre del nord, riuscì a proiettare in Piazza Maggiore un film a luci rosse, ma di classe. Da una storia vera e da un post di Cesare Cremonini. E veniamo adesso all'episodio più divertente di tutti. Racconto per i non bolognesi. La prestigiosa Cineteca di Bologna, che è una delle cineteche più importanti al mondo, organizza ormai da più di 20 anni la rassegna estiva Sotto le stelle del cinema. Di cosa si tratta? Si tratta di un mese di proiezioni cinematografiche nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore. Vengono proiettati film su questo schermo gigante, sono film in lingua originale, sono copie restaurate e contemporaneamente, durante questa rassegna, organizzano il festival del cinema ritrovato. Di cosa si tratta? È una rassegna cinematografica dedicata alla riscoperta di film rari e poco noti. Si tiene ormai dal 1986 ed è una preziosa selezione di opere rare e a volte considerate proprio perdute, provengono dagli archivi storici delle cineteche di vari paesi. Quindi sono delle iniziative culturali importantissime e aperte a tutti i cittadini, quindi non c'è solo un pubblico di elite, un pubblico di nicchia, è aperto veramente a tutti e tutti i film sono proiettati gratuitamente. Nel corso degli anni il festival ha ospitato personaggi che hanno fatto veramente la storia del cinema, come Francis Ford Coppola, Oliver Stone, Martin Scorsese, questi sono i nomi più famosi, ma ce ne sono veramente tanti tanti altri. La cosa più bella che vi possa capitare è capitare in una di quelle sere in cui c'è anche l'orchestra dal vivo, quindi viene proiettato il film e c'è sotto l'orchestra che suona dal vivo, come era un po' agli albori del cinema. Ora, cosa è successo a luglio del 2020, quindi il mese scorso? È successa una cosa che ha dell'incredibile. Il Goliarda, sapete che c'è la Goliardia a Bologna, come in tutte le città universitarie, quindi ci sono questi studenti universitari con i loro costumi caratteristici che girano per la città, fanno scherzi, organizzano appunto le famose Goliardate. Cosa ha pensato bene di fare? Ha pensato bene, una sera, a termine della proiezione, di collegare il suo computer al proiettore della piazza e proiettare un film a luci rosse. Scandalo! Vengono chiamati tutti quanti, a polizia, carabinieri, esercito della salvezza, tutti vengono chiamati e ovviamente gli fanno una bella multa di ben 5.000 euro. Ma il Goliarda Carlo Ferretti mica si spaventa. Cosa decide di fare? Decide di organizzare una raccolta fondi. Con questa raccolta fondi non solo si paga la multa, ma di euro ne raccoglie addirittura 7.000. Cosa ne fa dei 2.000 euro rimanenti? Li dona alla Cineteca di Bologna. La donazione alla Cineteca di Bologna viene molto apprezzata anche dal direttore Gianluca Farinelli, che risponde: il gesto è stato molto generoso e per nulla scontato, e dice: la mia preoccupazione, come riporta il Corriere di Bologna, è usare quei soldi per una zingarata all'altezza della loro operazione. Il racconto di quella serata ve lo propongo da un post di Cesare Cremonini, il quale è riuscito in pochissime righe a romanzare l'episodio e a farne un quadro teneramente allegro. Alle 2:10 della notte, Piazza Maggiore era ancora viva. Gli anziani, dopo 183 minuti di Tarkovsky in lingua originale, faticavano ad alzarsi dalle seggiole. Almeno, io me la sono immaginata così. Le articolazioni indurite, l'umido della pianura, i sottotitoli che rimbombavano ancora nelle grandi stanze vuote dei sogni. Poi, la voce inconfondibile di Marisa.
«Oh, Baldo, sveglia, andiamo a casa!» Mia moglie ha modi bruschi, ma di buono c'è chi è sempre vigile, e questo mi rassicura, perché io dei film mi ricordo solo i titoli di coda. Poi lo schermo si è riacceso. E abbiamo visto tutti quei corpi nudi illuminar la piazza. Un ragazzo col cappello in testa è salito sul palco, mentre Marisa mi copriva gli occhi. «Io sono il Goliarda Ferretti, imperatore delle terre del nord!» ha gridato. «Sarà mica il regista?» «A me piacciono i Goliardi, con quei vestiti che mi ricordano gli alpini e la bottiglia di vino vuota in mano. Anche se, ad essere sincero, spero sempre di non incontrarli. L'ultima volta è capitato a Luci di Casalecchio. Loro erano lì, schierati all'ingresso come il grande Bologna dello scudetto. Ci sono i rompiscatole, andiamo ben di là.
Fortuna, la Marisa gli ha urlato.
Entriamo e basta.
Lei non ha mai paura di niente.
Poi la signorina alla cassa ci ha detto che quelli non erano goliardi. Fanno la pubblicità di Star Wars, vestiti come in Star Wars. Anche alla Marisa, che non ride mai, le è scappato un sorriso che dopo non ci riusciva più di smettere. Ora, io non lo so se i film a luci rosse sono cose sbagliate o no, ma a me un finale così non mi era mai capitato.
In macchina, mentre tornavamo a casa, parlavo per tenermi sveglio.
Marisa, tornagna la prossima smena? Lei ha aspettato un po' e poi mi ha detto: mo speriamo che San Petronio non abbia visto. E abbiamo riso di nuovo fin sotto le coperte.
Grazie per aver ascoltato l'episodio Bologna del podcast Viaggio in Italia.